In altre parole.
Sì, sì, perché nel notiziario ho letto poco fa i titoli alle 8 in punto, dicevo, i colleghi dell'informazione insomma erano titolato medicinali per ostaggi palestinesi, primi camion a Gaza, prende corpo l'accordo tra Israele e Hamas mediato dal Qatar. Oggi è giovedì 18 gennaio e quindi ci avviciniamo alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica In altre parole, il nostro ospite Luca Baccelli, che lo ricordo, professore di filosofia del diritto all'Università di Camerino, presidente di Iura Gentium, il centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, fondato da Danilo Zolo sul magistero di Norberto Bobbio. Professor Baccelli, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
Ricapitolando per sommi capi, anche perché poi si può riascoltare bene in podcast, abbiamo dedicato le prime tre conversazioni insieme a Massimo Zenari, il collega che oggi sostituisco ma tornerà domani, dicevo, le prime tre conversazioni della settimana al grande tema del rapporto tra guerra e pace, ma dalla prospettiva del diritto internazionale. Siamo partiti, ed è per quello che ricordavo i titoli del giornale radio, siamo partiti dalla guerra in Palestina per affrontare la questione del diritto di fare la guerra, ovvero della guerra giusta, fino a commentare un altro punto cruciale, quello del diritto nella guerra. E ieri si diceva della quasi pressoché impossibilità di impedire giuridicamente il ricorso alla guerra, malgrado convenzioni e protocolli sottoscritti dalla stragrande maggioranza degli stati. Oggi però, Luca Baccelli, ci piacerebbe che lei spiegasse più nel dettaglio cosa si può fare invece, cosa possono fare le istituzioni internazionali sul piano del diritto. Abbiamo menzionato più volte le Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite sembrano realizzare il grande progetto del pacifismo giuridico, no? Avviato da Immanuel Kant, proseguito nel secolo scorso. Come sono fatte le Nazioni Unite? C'è un'assemblea generale in cui sono rappresentati tutti gli stati che hanno uguale diritto di voto, ma le decisioni dell'assemblea generale non hanno potere effettivo se non si traducono in trattati fra gli stati in certi casi, oppure se non sono rese esecutive dal Consiglio di sicurezza. E qui arriviamo un po' al punto che il vero organo, dotato di potere delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza, composto da 15 stati, 10 variano, 5 sono i famosi membri permanenti. Ora, questi membri permanenti hanno, si dice, diritto di veto, cioè nessuna decisione può essere presa con il voto contrario di questi. È stato detto, è stato citato prima Danilo Zolo, insomma lui ha scritto un importante libro, Cosmopolis, nel 1995 su questo tema. Insomma, il Consiglio di sicurezza in realtà finisce per replicare il modello della Santa Alleanza, in cui ci sono alcune grandi potenze che si assumono l'onere e il diritto di mantenere la pace. Si potrebbe dire che rispetto all'esperienza fallimentare della Società delle Nazioni che aveva operato fra le due guerre, qui ci sia insomma un riconoscimento reciproco che insomma i rapporti di forza ci sono, che la forza militare ha un suo ruolo e quindi si attribuiva un ruolo particolare a quelle che allora erano le cinque potenze vincitrici della guerra e anche le principali potenze geopolitiche globali. Il problema è che questo si è risolto in una situazione di stallo, in una paralisi. Ogni volta che si doveva prendere una decisione che condannasse insomma, o imponesse dei comportamenti a una delle cinque potenze, pensiamo non so, alla guerra degli americani in Vietnam o all'invasione sovietica dell'Afghanistan e così via, o della Cecoslovacchia, si profilava il veto di questa stessa potenza e lo stesso è avvenuto quando in campo si trovano alleati diretti più o meno stretti delle grandi potenze. La situazione che si ripropone oggi, il Consiglio di sicurezza non ha neppure potuto prendere una posizione contro l'aggressione russa dell'Ucraina e non ha emanato, che non è arrivata che una decisione estremamente blanda su Gaza, sulla guerra, che non è riuscita a chiedere il cessate il fuoco da parte di Israele, perché gli Stati Uniti hanno annunciato che si sarebbero opposti.
A me da pensare mentre l'ascoltavo, grandi potenze, grande impotenza. Ma allora, mi viene, no, da pensare, perché adesso ci stava parlando, ed è utile, no, ricostruire la struttura, la storia, l'organizzazione delle Nazioni Unite, ma ci può citare un progetto invece realizzato?
Ma è un progetto realizzato, è quello della Corte Penale Internazionale. Tra l'altro, il grande giurista e filosofo del diritto Hans Kelsen, durante la guerra, Seconda Guerra Mondiale, aveva proposto un progetto che si intitolava proprio Pace attraverso il diritto, che aveva al suo centro una corte penale, insomma una corte di giustizia che avrebbe potuto giudicare non solo gli stati, le persone, i singoli responsabili. E quello che in qualche modo l'anno dopo si è visto a Norimberga, ma con enormi limiti e con enormi squilibri, perché lì si giudicava, insomma, violando alcuni principi fondamentali del diritto penale, come quello della irretroattività, come quello della terzietà del giudice e così via. Problemi seri ci sono stati anche con altre corti internazionali che si sono susseguite, soprattutto a partire dalla fine della Guerra Fredda. E però nel 1998 a Roma si firma il trattato che istituisce la Corte Penale Internazionale, che sembra supera questi limiti e che fra l'altro dota questa Corte di poteri effettivi, nel senso che le sue decisioni, le sue condanne, possono, i suoi ordini d'arresto, devono essere applicati dagli Stati membri. Quali sono i problemi della Corte Penale Internazionale? Intanto che non ne fanno parte le principali potenze geopolitiche globali, e quasi diciamo dei detentori di armi nucleari ci sono soltanto Regno Unito e Francia. E poi appunto una serie di limiti strutturali nello statuto che andrebbero visti nel dettaglio, e ovviamente insomma lo faremo un'altra volta. Ora riferiamoci proprio alla stretta attualità. La Corte Penale Internazionale, come sappiamo, ha emesso un mandato di cattura nei confronti di Vladimir Putin. Qual è la situazione rispetto alla situazione al conflitto israeliano-palestinese? Fino dal 2000, dunque, Israele non fa parte della Corte, la Palestina sì. Fino dal 2009 si richiede un intervento, ma non c'è stato nessun atto della Corte, nessuna misura effettiva, neanche un ordine di comparizione. I vari procuratori che si sono succeduti hanno aspettato che si chiarisse qual è lo status della Palestina. Alla fine è arrivato quello attuale, Karim Khan, insomma, si è visto fra l'altro in presenza sia in Egitto, sia al Valico di Rafa, sia dalla parte egiziana, sia in Israele, dove ha incontrato i parenti degli ostaggi, sia in Palestina, e ha dichiarato in maniera molto chiara che gli attacchi del 7 ottobre rappresentano uno dei più gravi crimini internazionali che sconvolgono la coscienza dell'umanità. E ha anche chiarito che la risposta di Israele è soggetta a chiari parametri giuridici che regolano i conflitti armati. Ecco, la sensazione è che da una parte ci siano delle affermazioni molto precise, dall'altra che ci sia, come dire, un po' l'aspetto del dubbio, no? E parla Khan di un prospettiva realistica di condanna, che sarebbe un criterio molto restrittivo per cominciare delle indagini, perché è un po' ovviamente è impossibile svolgere delle indagini sul campo a Gaza. Insomma, c'è da vedere se la Corte Penale Internazionale supererà quella sorta di maledizione del doppio standard che l'ha caratterizzata in questi decenni.
Chissà. Noi abbiamo ancora circa un paio di minuti, le chiedo allora quasi specularmente di raccontarci un'istituzione che secondo lei invece proprio non funziona del tutto, o almeno quanto ci si aspetterebbe.
Non Insomma, allora la Corte Internazionale di Giustizia, che è un organo delle Nazioni Unite, esiste fino dall'istituzione delle Nazioni Unite, diciamo, ha poteri diversi. Intanto riguarda gli Stati, e ha grande limite che per rendere effettive le sue decisioni deve intervenire il Consiglio di sicurezza con quello che dicevamo sopra. Però, insomma, le sue decisioni, i suoi poteri hanno senz'altro un significato giuridico e di conseguenza politico importante. Allora, la Corte Internazionale di Giustizia ha chiesto subito, il 16 marzo 2022, nell'imminenza dell'aggressione russa, il cessate il fuoco come misura precauzionale richiesta dall'Ucraina. E ora, come sappiamo, c'è la controversia riguarda Israele e il Sudafrica, che ha chiesto, sulla base della Convenzione contro il genocidio, di intervenire. In che senso? Beh, intanto, quali sono le motivazioni del Sudafrica? Sono quello che è avvenuto a Gaza, oltre a tutto quello che ci siamo detti, insomma, a cominciare dalle decine di migliaia di morti, l'evacuazione forzata dell'85% della popolazione, l'impossibilità di curare i malati, eccetera. Parla della distruzione della vita comune dei palestinesi, degli attacchi rivolti alle figure preminenti della società civile, della violenza riproduttiva inflitta alle donne palestinesi che sono in grande difficoltà per far nascere bambini. Ecco, qual è però il punto? No? Che il genocidio presuppone l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. Certamente non è facile dimostrarlo, ci vuole questo. In latino, dolus specialis, che è stato negato dalla difesa israeliana e che tuttavia viene ricondotto alle esplicite dichiarazioni dei dirigenti, cioè dal Presidente della Repubblica e dal Premier israeliano, nell'imminenza dell'attacco di Hamas del 7 ottobre e anche nei mesi successivi si è arrivati a invocare la cancellazione di Gaza dalla faccia della terra. Il punto decisivo, e questo sarebbe veramente, è che il Sudafrica chiede anche lui provvedimenti provvisori, cioè chiede alla Corte di intimare il cessate il fuoco. Vedremo cosa succede. Certamente questa è una posta molto importante, proprio che riguarda, come dire, il senso stesso del diritto internazionale rispetto alla pace e alla guerra.
Grazie, sospiro perché la faccenda è complicata e sarebbe bello continuare a parlarne. Per fortuna, domani abbiamo ancora un incontro
Ultima
telefonico.
possibilità.
Sì, professor Baccelli, la ringraziamo molto per essere stato con noi. Devo dare la linea ai
Grazie a
colleghi
voi.
dell'informazione, sono le 8:31. Buona giornata, buon lavoro.
Arrivederci, arrivederci, buon lavoro.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.